in cuore di approfondire un po' il discorso che facemmo l'ultima volta circa il parlare per esempi o per attraverso parabole, che è molto diffuso nella parola di Dio. Ci sono diverse situazioni in cui il Signore Gesù nel Vangelo e in altri episodi nell'Antico Testamento in cui vengono esposti dei concetti attraverso delle parabole, delle frasi, dei modi di dire, diciamo, che servono più che altro a cogliere lo spirito di quello che si sta dicendo. Questo era molto, molto importante perché alcune verità nella parola di Dio sono troppo importanti per essere fraintese, equivocate. E soprattutto nei Vangeli i farisei erano molto bravi a fraintendere, diciamo, a portare avanti, a cambiare i significati a loro vantaggio, diciamo. Per cui ecco, l'intenzione era quella proprio di approfondire un po' questo discorso, ma poi ho pensato che attraverso qualche episodio del Vangelo, dove appunto ci sono è espresso in parabola, è il modo migliore per approfondirlo, diciamo. Non è causale questo modo appunto di comunicare, è proprio intenzionale, c'è proprio un'intenzione dietro, a parte il fatto che il Signore, se non so se ricordate le parole, che non odono ma non ascoltano ma non intendono, e io non li guarisca. A parte questo, c'è proprio questo modo, appunto, come dicevo, di fare in modo che sia qualcosa di univoco, di preciso, che non si presta adito fraintendimenti, non so se la parola, vabbè, comunque. E quindi avevo pensato a un episodio del Vangelo che in questi ultimi, avendolo letto l'ultima volta, mi tornava spesso alla mente, lo meditavo spesso, diciamo, mi fermavo un po' col pensiero. E si può riassumere in questo modo, che è anche il titolo del messaggio. Simone, ho qualcosa da dirti. E quando il Signore ha qualcosa da dire, di solito è un messaggio importante, non solo per Simone, ma anche per ognuno di noi, diciamo. E si tratta appunto della peccatrice perdonata. Andiamolo a leggere questo episodio in Luca 7,40 e poi ci argomentiamo intorno. Allora, da Luca, da 7,36. Or uno dei farisei lo pregò di mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola, sottinteso Gesù. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alabastro d'olio odorifero e, stando ai piedi di Gesù, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava coi capelli del suo capo. Egli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo, che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse un profeta, saprebbe chi e quale è questa donna, quale sia la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli, maestro, di pure. Ecco, ricordiamoci questo maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque l'amerà di più? Simone rispondendo disse: Stimo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: Hai giudicato rettamente. E voltosi alla donna, disse a Simone: Vedi, questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua ai piedi, ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non mi hai dato alcun bacio, ma ella, da che sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo con olio, ma ella mi ha unto i piedi di profumo. Per la qual cosa, io ti dico, le sono rimessi i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è rimesso, poco ama. Poi disse alla donna: I tuoi peccati ti sono rimessi. E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé: Chi è costui che rimette anche i peccati? Ma egli disse alla donna: La tua fede ti ha salvata, vattene in pace. Ecco, dopo averlo letto ultimamente questo episodio, mi ritornava spesso alla mente come se al di là del significato che si coglie subito anche nella parabola che esprime, come se ci fossero vari significati, vari aspetti. Sì, insomma ci sono almeno due o tre aspetti da considerare in questo episodio. Allora, c'è l'aspetto della relazione tra i personaggi. I personaggi sono molto diversi tra loro. C'è una donna che esprime tutta la sua gratitudine per essere stata perdonata. E poi c'è un uomo, un fariseo, che è molto più sulla superficie, diciamo, che ha poco da farsi perdonare, detto proprio nella parabola. Sono agli antipodi quanto a livello di valori messi in campo, diciamo. Partiamo dalla donna. Praticamente questa donna gli baciava e ribaciava i piedi, quasi a sottolineare un'azione continua. Non c'è modo più chiaro, diciamo, più bello per esprimere un senso di gratitudine. E quindi diciamo che il Signore poi sembra chiaramente accettare questo operare, diciamo, questo modo di esprimersi, sembra sì, insomma, lo approva. E diversamente invece dalla donna, il fariseo come avevo detto, è abbastanza lontano da questa condizione. Anzi, al vedere questa donna, partiamo dalla domanda: come cosa ci fa quella donna lì? Perché è in casa di un... E allora io mi aspetto che magari, essendo che si trattava di un personaggio in vista in quel momento, difatti il Signore Gesù, quando camminava, era circondato dalla folla intorno, e E quindi magari in quell'occasione questo signore, diciamo, perché era un benestante, ha aperto le porte per far entrare chiunque, ha visto la curiosità, ha aperto. Alle volte succede che anche per promuovere la sua casa gli apre le porte per far entrare per l'occasione, per soddisfare la curiosità di chi gli sta intorno, eccetera. E quindi magari questa donna sarà entrata in questo, diciamo, in questo contesto. E così. Quindi praticamente che cosa succede? Succede che il fariseo comincia a pensare: se questo fosse un profeta, saprebbe chi è questa donna, giustamente pensa in questo modo, lo pensa. Ma quindi quindi c'è una domanda che fa, non la fa la domanda, ma la pensa. E il Signore che risponde non alla domanda non fatta, diciamo. E già questo avrebbe dovuto in qualche modo sconvolgerlo, perché la considerazione che il Signore risponde a un qualcosa che lui ha pensato, perché il Signore risponde proprio in modo preciso alla domanda che lui si è fatta, dentro, e già questo risponde alla domanda che lui è un profeta, cioè lui avrebbe dovuto riconoscere questo, come ha fatto a capire, perché era proprio precisa la cosa, no? E già questo avrebbe dovuto sconvolgerlo in qualche modo, avrebbe dovuto fargli capire che non si trovava vicino, di fronte a una persona qualunque, ma di fronte c'era uno che stava al di sopra, che riusciva a vedere al di là dei dati sensibili, degli occhi, insomma, ecco, che leggeva nel pensiero. E quindi già questa cosa qui avrebbe dovuto sconvolgerlo. Una cosa simile era un altro episodio che gli somiglia molto in questo contesto, quando Natanaele, il Signore, gli dice: ecco un vero israelita nel quale non vi è falsità, insomma, no? E lui, Natanaele, dice: da che cosa mi conosci? E il Signore gli dice: da quando eri sotto il figo io ti ho visto. Adesso il Signore non specifica cosa ha visto sotto il fico, eccetera, però sicuramente Natanaele, per dire Signor mio, Dio mio, vuol dire che aveva capito, vuol dire che c'era qualche cosa. A me piace pensarla in questo modo, faccio un'ipotesi. Poniamo il caso che, faccio una mezza testimonianza. Una volta io, quando ero ancora giovane, non ero ancora neanche sposato, ero cercavo del lavoro praticamente. E le uniche occasioni che mi si presentavano, leggendo il giornale, le inserzioni, eccetera, era di fare il rappresentante porta a porta, praticamente. Situazioni molto, delle brutte situazioni. E ci fu un pomeriggio che andai a tre o quattro di queste offerte, andai a rispondere praticamente a tre o quattro di queste offerte, ed erano tutte uguali, erano tutte che roba da rimanere depressi, insomma, da scoraggiarsi. Difatti io tornai a casa che ero scoraggiato, ero molto scoraggiato. E in quel periodo lì, io mi ricordo, era più o meno in primavera, e avevo l'abitudine, erano i primi tempi che mi ero posto delle domande, incominciai a leggere la Bibbia, anche perché ce l'avevo in casa, perché mio padre era già credente. E allora io prendevo questo libro della Bibbia e andavo nel giardino che avevamo, e tra due piante di ciliegie avevo messo un'amaca che io passavo abbastanza tempo, mi godevo la natura, questo giardino, e mi leggevo la parola di Dio. Quella è stata la prima, come dire, la prima cosa bella che io mi ricordo del mio rapporto con il Signore. Proprio, è stato proprio come se stavo nel giardino dell'Eden, detto così. Così io, tutto scoraggiato, in quell'occasione andai nel giardino e mi sedetti sull'amaca e pregai, ma fu una preghiera spontanea, cioè non è che dissi adesso vado a pregare, no, fu tutto molto, molto scivolosa la cosa, andava avanti da sola. E mi ricordo che io dissi proprio, dialettizzai proprio questo dentro: avrei proprio bisogno di un bicchiere d'acqua, dissi. Proprio così, Signore, è vero, tutto quello che io leggo nella Tua parola è tutto molto bello, però io adesso ho proprio bisogno di un bicchiere d'acqua. Cioè, c'era un distacco tra quello che io consideravo, che io vedevo che era molto bello, che era bello, eccetera, e però c'era questo bisogno dentro che strideva. Qui si parla di potenza, di soluzioni di problemi disperati, eccetera. Ma io vengo da un pomeriggio che è fatto proprio per buttare giù una persona. Io avrei proprio bisogno di un bicchiere d'acqua. E non è che l'avevo chiesto al Signore questo bicchiere d'acqua. Io l'ho confessato al Signore, ma lontano da me la richiesta. Bene, il bicchiere d'acqua non passò un'ora che arrivò. Adesso vi spiego come. La Napoletana Gas si era trovata in difficoltà perché aveva preso delle commesse, una società questa qui che allora canalizzava gli impianti di gas, diciamo, faceva canalizzare per i comuni, era un'azienda pubblica, e c'era un mio amico che lavorava lì. E proprio perché mancava un software di magazzino che faceva delle previsioni, che incanalava il magazzino, insomma, i pezzi del magazzino, li in qualche modo, in una griglia, li impiegava nei progetti avanti, e così quello che mancava si chiedeva in tempo per non fermare i lavori. Ed erano incappati in due o tre volte in queste situazioni che c'erano gli operai che non potevano, perché non c'erano i pezzi per montarli. Quindi c'era questa gente rimaneva così in quella giornata senza lavoro, senza poter fare niente. Questo era un danno anche per l'azienda. E allora questo mio amico disse all'amministratore, disse: ci vorrebbe un programma che farebbe questa cosa, io so anche chi lo può fare questa cosa. E disse sì, chiamalo. È così. E io avevo pregato, ma non bastò neanche un'ora che mi arriva questa telefonata. Mia madre mi chiama, dice: c'è uno al telefono che ti cerca. Era Mimmo, questo amico mio, e dice: ci sarebbe da fare un lavoro. Un programma, praticamente, che tu, è una buona occasione che ti guadagni dei soldi, se lo vuoi fare. Sì, va bene, domani mattina vieni, eccetera. E, insomma, ebbi un rapporto lavorativo breve, non fu una grande, però fu un bicchiere d'acqua questo qua. E allora, se il Signore mi ipotizzo, se il Signore mi dice, io dico: da che mi conosci? E Lui dice: quando tu eri sotto il ciliegio, io ti ho visto. Non so se mi sono spiegato. E allora posso anche capire, quando dice a Natanaele: quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Difatti lui non dice che cosa, forse proprio per questo, mi piace pensarlo, non è scritto da nessuna parte, proprio perché ognuno ci mette il suo episodio. Non so se è chiaro il discorso. Quindi praticamente, ritornando a questo fariseo, avrebbe dovuto in qualche modo dovuto riconoscere che intanto lui non era solo un profeta, ma era proprio il profeta, il Messia, perché poi lo spiega meglio nella parabola. Comunque questo fariseo non sembra dalla parabola, dall'episodio, che sia un nemico diciamo, il Signore aveva un'opinione di questa setta dei farisei come un qualche cosa che in qualche modo l'ha disonorato, perché questi dottori della legge dovevano essere in qualche modo i rappresentanti, diciamo, della legge, e invece si sono dimostrati tutt'altro. Però nel caso di questo Simone non sembra che il Signore gli sia nemico, perché come se in qualche modo riconoscesse la dignità del Signore Gesù, perché lo chiama maestro. Maestro, di pure, quando dice ho qualcosa da dirti, lui dice maestro di pure, quindi lo riconosce come un maestro, cosa che i farisei, la setta proprio, non lo riconosceva come un maestro, o comunque come il Messia. E poi per altre situazioni, non fosse altro il fatto che l'aveva invitato a casa sua, e poi il fatto stesso che lui si rivolge con una parabola a questo Simone sta a dimostrare che in qualche modo c'era l'intenzione di insegnargli qualcosa. Adesso, se lui lo escludeva dai suoi, non ci sarebbe stato questo tipo di approccio, diciamo. Quindi praticamente però è semplicemente che questo qui, un po' anche come lo possiamo vedere anche come Natanaele, era preso un pochettino, influenzato dalla setta. Natanaele va di notte dal Signore proprio perché in qualche modo condizionato dalla sua provenienza, diciamo, dal fatto che lui era dipendente era un rappresentante di questa setta. Però Natanaele era una persona integra, e la prima cosa che ci può venire in mente è quando lui dice come possono succedere queste cose, vuol dire che lui aveva capito in pieno tutto il significato che il Signore gli aveva messo davanti quando parla del vento che soffia dove vuole, e poi gli parla anche della luce che è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, eccetera. Cioè lui ha capito perfettamente, anche perché poi lo rivediamo verso la fine del Vangelo, che lui era tra quelli che si era preoccupato di fornire una degna sepoltura al Signore, quindi in qualche modo. E poi lo vediamo anche quando dice nella legge, da qualche parte è scritto di condannare una persona prima di averla ascoltata. Insomma, in qualche modo si era smarcato, diciamo, dallo spirito di questa setta. Stiamo parlando proprio di spirito di questa setta. Lo stesso Natanaele, in qualche modo, lo possiamo vedere come una persona che non era completamente impregnato di questo spirito di questa setta, però in qualche modo era influenzato e questo lo danneggiava perché di fronte al riconoscimento del dono che il Signore fa del perdono, se non c'è la gratitudine, e allora il posto della gratitudine è sicuramente l'orgoglio, perché vuol dire che tu sei così pieno di te stesso che non hai bisogno di perdono, perché sei autosufficiente se stesso. Cioè, il fatto che uno si è fatto da sé, l'atteggiamento è tutt'altro. Difatti queste due persone assomigliano molto a quella parabola del fariseo e del pubblicano. Sono vicine, diciamo. In effetti è la stessa, il fariseo era pieno di se stesso. Il pubblicano, che in questo caso sarebbe la donna, riconosce pienamente le sue colpe, e proprio perché le riconosce e sa della gravità di queste, e capisce pure la parabola, poi lo spiega bene. Uno gli doveva 500, un altro 50, e lui le condonò tutte e due. Questo. Un altro aspetto è abbiamo parlato della rivelazione. Il Signore si rivela come un profeta proprio nel rispondere alla domanda non fatta. Abbiamo parlato dei personaggi e poi c'è il significato vero e proprio della parabola, che in effetti vuol dire in due parole è che noi siamo salvati per grazia e non per meriti. Questo è il significato, il primo significato proprio che esce fuori, è che noi siamo salvati per grazia e non per meriti. Difatti potrebbe sembrare che la donna, perché ha amato tanto, è stata perdonata. In effetti non è così. Almeno la parabola non dice questo. La parabola dice che nella parabola l'amore viene dopo il perdono. Difatti dice nella parabola, andiamola a cercare, dunque, piangendo comincio a ricordare di noi, dice che avendo il debito ambedue, non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque l'amerà di più? Cioè, praticamente l'amore viene dopo che gli è stato condonato il debito. E questo è importante, perché se per meriti, e allora uno può dire: io mi sono fatto da me, io la salvezza me la sono guadagnata. E quindi è il classico atteggiamento che troviamo spesso anche tra i cattolici. E invece la salvezza è proprio un dono di Dio, è un dono. Immaginate voi una persona, quando ci troveremo nell'aldilà, e troveremo nel regno dei cieli qualcuno che così si batte il petto e dice: io mi sono fatto da me, la salvezza l'ho guadagnata io. E il fatto di convivere con una persona simile, dove c'è solo amore, riconoscenza e gratitudine, insomma, grazie a Dio che c'è la sua giustizia, è diversa, è tutta un'altra. È l'opposto, diciamo, è l'opposto. Quindi praticamente il significato della parabola è praticamente il senso proprio ultimo è questo qui. la scalata al cielo praticamente è un errore, è un qualche cosa che noi non dobbiamo tenerlo presente, insomma, ecco. Dunque, poi c'è l'altra parte, che dove il Signore, la parte finale della parabola, dove parla del versetto 50, dice alla donna, dice: la tua fede, vattene, ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vattene in pace. Che praticamente mette in risalto l'importanza della fede. Però in questo genere di dichiarazioni, perché anche prima dice, disse alla donna: i tuoi peccati ti sono rimessi, quelli che stavano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Cioè, praticamente è chiaro che qui lui indirettamente sta dicendo: io sono il Messia e quindi posso perdonare i peccati, perché sono della stessa materia dell'Altissimo, insomma, ecco, questa cosa qua. Però è detto più chiaramente, i farisei praticamente che appunto dicevano: chi è costui che parla in questo modo? In effetti era una situazione abbastanza... non era bello da parte del... Insomma, questi praticamente dovevano essere i depositari della dottrina, e però non l'hanno accettato. Il Signore è stato, diciamo, parlo in termini terreni, insomma, è una delusione, perché, come dice nel Vangelo di Giovanni, nel prologo, dice: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Però a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di essere figli di Dio, eccetera. Ed è una cosa che ti lascia, almeno a me, la parabola dei cattivi vignaiuoli. Non so se ci avete presente nel Vangelo, c'è una parabola che il Signore usa. Vedete, noi stiamo parlando di parabole, continue parabole, perché ci fanno cogliere lo spirito, altrimenti non ci sono delle parole giuste per identificare proprio precisamente. Tanto è vero che quando si parla delle parabole del regno, descrivere il regno di Dio, attraverso le parabole noi lo capiamo benissimo, ma senza la parabola rimaniamo, insomma, non ci sono parole per degli argomenti, parole adatte. Quindi, ritornando al discorso di questa setta, questi dottori della legge, dovevano andargli incontro al Signore, cioè dovevano essere i primi ad andargli incontro, perché erano i rappresentanti, i depositari, cioè coloro a cui il Signore, il Dio, gli aveva allocato la vigna, praticamente, no? Invece io qui ce l'ho scritta, andiamo a leggere qualche passo di questi qua. Dice: or uno dei farisei, no, non è questo, prese a dire al popolo questa parabola: un uomo piantò una vigna, la allogò a dei lavoratori. La leggo perché c'è un punto che è molto significativo, diciamo, dello spirito di questa setta, perché uno potrebbe pensare che la loro avversione a Cristo era in buona fede, perché loro amavano Dio e c'era un impostore che addirittura, eccetera. Vista così potrebbe sembrare che questa setta avesse in qualche modo della giustificazione. Magari poi era errata, perché leggendo bene le parole si arrivava alla verità, ma potevano sbagliarsi, diciamo, uno dice. Invece no, c'è proprio malafede. Leggiamo la parabola e poi capiamo bene quello che voglio dire. Poi prese a dire al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio per un lungo tempo. E nella stagione mandò a quei lavoratori un servitore perché gli dessero del frutto della vigna. Ma i lavoratori, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli di nuovo mandò un altro servitore, ma essi, dopo aver battuto e vituperato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli ne mandò ancora un terzo, ed essi, dopo aver ferito anche questo, lo scacciarono. Allora il padrone della vigna disse: che farò? Manderò il mio diletto figliuolo, forse a lui porteranno rispetto. Ma quando i lavoratori lo videro, fecero tra loro, ecco, ponete mente a quello che dice qua, fecero tra loro questo ragionamento: costui è l'erede. Quindi avevano ben chiaro chi era costui. Quindi loro avevano capito chi era costui. Non è buona fede. Non so se mi sono spiegato. Costui è l'erede. Uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. E cacciatelo fuori dalla vigna, lo uccisero, eccetera, eccetera. Quindi c'è proprio della malvagità, c'è della malvagità. Cioè il Signore ha dato loro un potere, se vogliamo, un potere. In realtà dovevano amministrare i beni del Signore, dovevano essere, per il popolo dovevano essere la guida. Dovevano essere quelli che in qualche modo dovevano dirigere insomma, erano quelli che facevano il servizio al Tempio, erano quelli che facevano gli olocausti, insomma, praticamente erano i rappresentanti dovevano essere i rappresentanti di Dio. Invece è proprio un modo di ragionare della peggiore specie. Quando dicono questo è uccidiamolo, cioè, avete capito che genere di situazioni che c'erano, ci sono. Perché in effetti ancora oggi c'è molta malafede, nel senso che, o almeno io, è la mia esperienza che mi sto sempre di più ritrovando a fare, man mano che mi avvicino alla vecchiaia, mi rendo conto che tante cose che guardavo prima in realtà non era buona fede, non si sbagliavano, quelli erano proprio malvagi. Cioè, sto parlando di fatti e situazioni in cui mi sono trovato, diciamo, come ognuno di noi in tante situazioni si è trovato, che magari uno certe cose le giustifica anche a se stesso, nel senso che non stiamo parlando di omicidi, eccetera, ma stiamo parlando proprio della malvagità, molto spesso mascherata non a umanità, ma comunque a normalità, a quotidianità, ma che però, almeno la mia esperienza è che prima c'era il mondo, le cose, c'era il lavoro, c'era, e poi c'era Dio pure tra queste cose. Man mano, andando avanti, questo mondo qua cresce sempre di più, il Signore è diventato un punto di riferimento sempre più importante, e quest'altra parte qua si sta rivelando il resto, la considerazione del mondo, della società, delle cose di questo mondo, eccetera, si stanno rivelando sempre più inutili, ma addirittura anche malvagie, brutte, impregnate di questa sostanza qua, di questa sostanza di questa gente al potere. Non è vero che questa era tutta gente che amavano i primi posti e amavano essere salutati. E, ecco, forse il termine più preciso è proprio questo qua, che come li ha definiti il Signore, sepolcri imbiancati. C'è qualche cosa di bianco che rappresenta la purezza, però dietro c'è un sepolcro. Non so se è chiaro il discorso. Quindi praticamente questo Simone aveva bisogno proprio di questo, aveva bisogno di questa rivelazione, a dire: guarda Simone, non è per meriti, quindi non ti inorgoglire, eccetera, perché questo orgoglio ha preso il posto della gratitudine. Perché se tu ti capisci che è per grazia, allora ti rendi conto che la devi chiedere, che è già il fatto, l'atteggiamento che la devi chiedere, da dove tu provieni non è facile, mi rendo conto, però io ho qualcosa da dirti, te lo devo dire. Adesso ci avviamo alla conclusione, e la conclusione è proprio questa qua, che noi quando ci troveremo su quel treno che ci porta nell'aldilà, quando arriviamo alla fine dei nostri giorni, su quel treno ci verrà chiesto il biglietto, e il controllore, tranquilli che ci verrà chiesto questo biglietto, perché c'è un'altra parabola, guarda caso, un'altra parabola che parla dell'invitato alle nozze con il vestito che non era consono, e fu buttato fuori dalla festa. E quindi ci verrà chiesto questo biglietto, e questo biglietto noi lo dobbiamo fare qua, in questo arco di tempo qua. Si fa qua il biglietto, e non ce lo dobbiamo neanche guadagnare in qualche modo, perché ci viene offerto, lo dobbiamo solo accettare. E questo è il punto più importante della nostra vita. Cioè, io ho qualcosa da dirti che tu devi risolverlo. Dico, tu, ognuno di noi lo deve risolvere adesso qua su questa terra, tra le tante cose che devi mettere a posto prima di andare di là, per evitare che il controllore ti fa scendere lungo il percorso, non ti fa arrivare a questa meta, per cui eccetera. Devi avere questo biglietto, cioè nel senso che devi risolvere qui questo problema, cioè tu di questo, del Signore Gesù, che cosa ne hai fatto? Qual è stata la tua reazione di fronte a tutto quello che ti è stato detto qui dentro? Come ti sei posto di fronte a quello che c'è scritto qua dentro? Perché quello che c'è scritto qua dentro è molto chiaro. Ci sono delle parabole che non si prestano a dire: ma io non avevo capito bene. Ecco, allora se non hai capito è perché non hai colto lo spirito, e se non hai colto lo spirito vuol dire che non sei un vaso d'onore. Ma chiunque può dirlo a se stesso, a dire: Signore, io voglio essere un vaso d'onore, se gli fai questa domanda al Signore, lui te la dà perché non aspetta altro. Quando è vero che dice che gli viene che gli viene offerto, non avendo di che pagare, condonò a tutti e due il debito. Cioè lui l'ha condonato già il debito, il biglietto non lo dobbiamo guadagnare, ci viene già offerto, noi lo dobbiamo solo accettare. Accettare e allora è naturale l'atteggiamento di quella donna che gli rigava i piedi, eccetera, perché si era reso conto del regalo che gli era stato fatto. Non so se è chiaro il discorso. Cioè la gratitudine, qui quando parla di amore ha proprio la valenza di gratitudine. La gratitudine viene proprio in seguito alla presa di coscienza che gli è stato fatto un qualcosa di molto importante. Questo è quindi il biglietto viene offerto, ma noi lo dobbiamo accettare. Basta, questo. Io poi avevo scritto delle cose, ma qualcuno l'ho saltata, qualcuno l'ho... Vabbè, però la sostanza è questa. Ecco, direi che siamo a posto. Ancora adesso non è che ho focalizzato tutto l'argomento, perché è molto vario. Quando il Signore dice ho qualcosa da dirti, sembra quasi come se quel qualcosa ci sono, come dire, ci sono discorsi messi in uno nell'altro. Già il fatto che lui risponde a una domanda non fatta ma pensata, quello è già un messaggio. Un messaggio che vuole dire io sono il Messia, sono un profeta. Tu l'hai messo già in dubbio, ma io sono un profeta, ti sto rispondendo a un qualcosa che tu non hai fatto ma l'hai pensato, e lui non lo può non riconoscere. Non c'è scritto nell'episodio la reazione di questo fariseo, però il fatto che lui lo chiama già maestro, e abbiamo visto i farisei invece di che pasta erano, e lascia intendere che stava alla superficie, diciamo, lo accettava, lo ammirava, magari aveva visto qualche miracolo, forse sicuramente l'aveva sentito parlare, e lo stesso pure la donna. La differenza è che la donna l'avrà sentito parlare e l'ha accettato, ha capito che lui ha capito il messaggio e l'ha accettato. Lui era in superficie, aveva proprio bisogno di questo, qualcosa da dirti. E mi fa pensare quando Alessio parla delle chiese, che il Signore le analizza ad ognuno, e ad ognuno e qualcuno dice tuttavia ho questo da dirti. Tutto qua. Amen. Amen. Amen.